qui la vita è di riposo forzato e ognuno deve inventarsi la forma ozio meno nociva. Infatti, una delle caratteristiche, direi scontata nel mio caso, è quella dei rapporti sociali afflitti da miseria. Solo scambio di cibi e giornali. Partitine a palla sgonfia, in un cortile 10x12, commenti vuoti sul tempo, sole di Roma contro il sole del nord. Magari come al solito estremizzo, ma credimi, non è quello della coabitazione forzata il metodo migliore. Questo è il quadro della situazione. E tutto sommato è vivibile perché nessuno ha voglia di inventare altre regole. Ma ti assicuro che avere, come ho attualmente, la luce sopra il letto, che accendo e spengo io, cambia tutto. Mi permette di leggere quando voglio, e non è cosa da poco. Mentre in altri posti la lampada serve solo per distinguere gli oggetti. Sarà per la mia condizione. Certo è che dalla lettura dei giornali e dalle poche notizie che ho sull'altro mondo, il vostro, non mi sento confortato.
Gli impianti che diventavano facilmente obsoleti ogni 5 anni dovevano venire cambiati, rinnovati, manutenzionati perché non erano più competitivi. E quando un reparto non ha le manutenzioni straordinarie che non venivano quasi più fatte, diventa pericolosissimo.
I responsabili di turno di questo reparto, che era il cuore, diciamo, della fabbrica, i responsabili di turno di questo reparto oggi, a 50 anni dall'inizio della fabbrica, non c'è più nessuno, sono tutti morti. Oggi non c'è più nessuno, perché anche gli ultimi, uno alla volta spariscono. Veramente, quel reparto là è stato bestiale. Siamo stati noi dopo a...
E noi a fare indagini. Per esempio, abbiamo fatto un'indagine sulla dimetilacetamide. Dimetilacetamide è un solvente base per i bagni di coagulo. Cioè, questi bagni questo vapore acqueo che la gente respirava. Abbiamo voluto fare all'ospedale al Dolo un'analisi per 230 persone che lavoravano in reparto.
Il mio capo squadra, il responsabile del reparto, non mi ha mai detto niente su strumentazione nuova, perché immaginate, a 18 anni venivo fuori dalla scuola, tutta strumentazione nuovissima appena arrivata dagli Stati Uniti, perché in quel momento era tutta roba americana. La documentazione io l'ho vista 20 anni dopo, nascosta in biblioteca. Nessuno mi ha detto che esisteva la documentazione dei vari strumenti. Fino ai 68, agli anni 70, da parte nostra, non esisteva il concetto da parte nostra. Nessuno ci diceva la pericolosità dei prodotti. Dovevamo andare avanti a naso. Quello puzza, quello è, meglio scappare. Se andava avanti a naso.
Le poche cose che stavamo facendo attorno alla radio, alla produzione programmi e all'editoria non mi pare siano da buttare. La ricerca nel campo della comunicazione può farci leggere scritture sconosciute, farci comprendere tutti quei perché sui quali oggi si fantastica. Per questo mi raccomando affinché sia fatto il possibile per non disperdere il potenziale di sapere. Le nostre storie. È in questa dimensione che, secondo me, dobbiamo cercare di collocare le nostre iniziative di comunicazione. È questo che dobbiamo dire alle persone. Non lasciate che l'aria corrosiva di Marghera si mangi le apparecchiature radio. Bisogna proseguire nella richiesta di dissequestro della macchina da scrivere. Riordinare l'archivio sconvolto dalle perquisizioni. Se novità deve esserci, e del presente siamo tutti stufi, dobbiamo inventarcela. La possibilità dell'invenzione. Questo sì che è un tema sul quale riflettere.
Noi parlavamo tanto, le donne parlavano in fabbrica, che eravamo fra di noi. È stato un errore, cioè concentrare 40.000 operai a Marghera, è diventata una bomba sociale Marghera. E quindi una potenziale possibilità di conquista molto forte, perché la delocalizzazione è in India e qua e là, non perché c'era solo un bisogno di fibra sintetica, ma anche perché bisognava interrompere questi circuiti, che diventavano anche forti circuiti sociali.
Il lavoratore nell'officina di 100 persone, Loro ricatti sì, ma se non sono organizzati tra di loro, è in noi che permette la risposta a un ricatto, ma se tu sei lì singolo, sei più ricattabile.
Okay, noi dovevamo dimostrare di essere capaci di organizzarci facendo meno fatica, lavorando meglio, sprecando di meno e producendo meglio.
Noi non dovevamo pensare.
Il contratto di lavoro a noi era sconosciuto. Avevamo un libretto che era il regolamento interno e noi dovevamo attenersi a rispettare questo regolamento. E chi rispettava questo regolamento, praticamente, aveva un riconoscimento di merito ogni 6 mesi di un aumento salariale. Non dovevi parlare di sindacato, di organizzazione, di come lavorare, perché tu dovevi solamente obbedire agli ordini.
Mi rendo conto della difficoltà di questi mesi e riconosco come ad esse si siano sommate anche quelle vecchie. Ma sento un po' la mancanza di notizie. Non vorrei che le incombenze causate dagli arresti diventassero anche un motivo di fermo per le iniziative della cooperativa. Credo che Venezia sia il luogo fisico dove possano partire simili iniziative. Quello che conta è non rinchiudersi nella propria verità. Qualche speranza e la voglia di continuare su questi temi io ce l'ho. Ma fatemi sapere qualcosa. Inutile dire quanto vorrei trovarmi lì.
A me piaceva mangiare con gli operai perché erano più simpatici, erano i miei amici, erano quelli con cui facevamo quella cosa che ci accomuna tutti nei posti di lavoro, che è lo sciopero, no? E che è un grande momento di scambio di umanità, oltre che di ragione di protesta. È un momento di libertà di scambio. Ogni cosa che cambia non è una cosa che cambia solo per me, cambia per tutti. Quando la mia compagna, Lanna, si è trovata con le braccia piene di chiazze rosse ed era l'olio, l'additivo per oliare l'impianto, e lei ha provato a farsi spostare di posto di lavoro e non c'è riuscita, io a un certo punto ho detto basta. Avevo sempre vicino a me in manifestazione il poliziotto, ma perché? Perché eravamo poche donne, e se una donna parlava purtroppo era visibile nel bene e nel male. Però non solo nel male, anche nel bene, perché la collettività è fatta di volontà di tutti che si incontrano con tutti, su obiettivi, non studiavano, cioè l'aspetto dello studio era fondamentale. Hai delle fabbriche che studiavano la sera, studiavano anche con la candela, studiavano, gli operai studiavano, cercavano di capire, imparare.
Io ho trasformato la mia vita. Certamente quella cultura che ti è stata data ha servito non tanto, questo è il fatto di evoluzionare, no? Che non è servita per diventare il capo, ma ti è servita per acquisire quella capacità di diventare uomo. Compagno si chiamava Furia, un grande giocatore di bocce, no? Bravo, allora una volta chiaramente facciamo una lotta e la perdiamo, insomma. Allora io vado da Furia e dico, Sergio, avevamo perso, lo faccio. Sì, avevamo perso, ma pensa che bella battaglia, che bella. Perché questo gioco che io chiaramente perdevo, e io non avevo questa capacità della vittoria e della sconfitta, e la sconfitta come momento di ripresa, no? Non è sconfitta per sconfitta, oggi uno è sconfitto che casca il mondo addosso, ma è sconfitta come momento di rivincita per il prossimo giro, no?
Mi aspetto grandi cose. Quello che ho passato io, lo hai provato anche tu, Angelo, ed altri. Mi rendo conto di come ci hanno storto gli occhi. Speriamo che questa discussione a distanza possa in breve tempo trasformarsi in vita, fuori dall'attuale condizione. Spero di poter tornare presto a casa, di andare a fare qualche bella gita in barca e di non dover più rispondere ad accuse assurde. Ciao, e salutami tutti.